perché utilizzare Book & Ticker? Se ti servono ulteriori motivazioni, ti racconto un episodio di qualche tempo fa. Era il 2 novembre 2017. La giornata era partita molto male per il mercato americano. La prima ora di contrattazione era stata particolarmente debole. Tutto lasciava presagire la classica giornata storta, dove molti investitori avrebbero perso capitale, escluso quelli che erano short, che invece avrebbero guadagnato. Avevo il book di negoziazione del Future Mini SP 500 sullo schermo, davanti a me, quando il ticker mi mostrò qualcosa di molto interessante. Mi venne il sospetto che si sarebbe potuto verificare un'inversione. Mi mossi di conseguenza. Mi posizionai sul mercato e il mercato mi diede ragione. Dopo le 15 si vedevano passare dei grossi quantitativi in acquisto del future in questione. Infatti, poco dopo avvenne un'inversione che riportò i prezzi al di sopra dei minimi di seduta e fece registrare dei massimi importanti in chiusura di mercato. L'indice americano trascinò tutti gli altri indici al rialzo. Il future tedesco aveva raggiunto i massimi di giornata proprio in chiusura di mercato. Stessa cosa per tutti gli altri indici in generale. Tutti i mercati avevano tratto beneficio da quel bel rimbalzo americano. Difficile da pronosticare. Difficile per tutti, ma non per me. Non perché io sia un genio o perché mi arrivi qualche visione del futuro tipo Nostradamus. Semplicemente perché ho osservato bene il ticker e il ticker ha mostrato prima di tutto e di tutti l'accenno di un'inversione di tendenza. Se si fa trading in questo modo su mercati regolamentati, si riesce a capire quando stanno entrando le mani forti, si riesce a determinare la qualità e la quantità di ordini che vengono scambiati su determinati livelli. È uno strumento pazzesco, anche se molte volte si sente parlare solo di indicatori o oscillatori. Certo, uno dei motivi per cui se ne parla di meno è perché probabilmente non è uno strumento adatto a tutti, di utilizzo immediato, nonostante ogni riga sia ben definita, per cui ci si può sempre fare un'idea approssimativa se c'è una preferenza in acquisto o in vendita. È molto importante solo se si riesce a usarlo nel modo corretto, specialmente su supporti e resistenze grafiche. Intanto che stai imparando, inserisci ugualmente anche il ticker nel tuo trading. Comincia a osservarlo sul mercato regolamentato. Nel tempo comincerai a notare dei pattern, delle situazioni che diventeranno familiari. Potrebbe rappresentare un bel vantaggio se riesci a interpretare i numeri che passano attraverso quel rettangolo. Adesso passiamo dalla pratica alla pratica. Probabilmente ti chiederai perché ti ho raccontato una mia giornata di trading proficua, come se fosse un caso isolato. Avrei potuto raccontarne migliaia effettivamente. A che serve quindi un esempio del genere? Beh, per introdurti un concetto che, se non lo hai già fatto tuo, deve fare parte assolutamente del tuo bagaglio di certezze nel mondo del trading. E la certezza in questione è questa: i veri profitti il mercato li concede ai trader che eseguono operazioni di breve durata. E questo è il punto centrale dell'importanza di saper utilizzare book e ticker. Questo è dimostrato dal fatto che su 22 sessioni di mercato mensili, in media solitamente in 5 di esse, il mercato è direzionale. Nelle restanti 17, lo strumento finanziario fa continue salite e discese. Appena mi sono reso conto di questa cosa più di 20 anni fa, il mio primo pensiero è stato: perché non dovrei concentrarmi su operatività che permettono di fare operazioni intraday? Nel mondo telematico di oggi il mio sistema è ancor più agevolato. Pensaci bene, un investitore di lungo termine subisce sempre periodi di crisi economica. È inevitabile per un investitore di questo tipo mettere a rischio in ogni momento tutti i profitti guadagnati in svariati anni di investimento. Un trader intraday invece non ha mai tracolli importanti, di quelli che bruciano in pochi istanti il capitale di una vita. Non può subirli perché sta poco tempo a mercato ed evita di operare nei momenti di alta volatilità, come abbiamo detto precedentemente. Un trader professionista che fa operazioni quotidiane può effettuare ogni anno centinaia di operazioni e se questo trader ha un metodo efficace, come molti dei corsisti che hanno imparato da me questo lavoro, in un anno sarà sicuramente in positivo, nonostante abbia chiuso decine e decine di operazioni in negativo. Un investitore tradizionale tira le somme per capire se hanno fatto investimenti buoni dopo un paio d'anni. Chi fa piani d'accumulo anche dopo 10. Un trader professionista che segue i miei metodi, che utilizza quotidianamente il book e che sa osservare il mercato, posizionando sempre lo stop giusto, può tirare le somme e prelevare alla fine di ogni mese. La seconda risposta alla domanda perché utilizzare book e ticker è questa. Nel mercato sono molto di più i rimbalzi che gli allunghi. È un concetto che ti avevo già introdotto nell'ombra delle mani forti e sostanzialmente in tutti i miei corsi. Prendo spesso l'esempio del tipo un po' inesperto che vede un titolo cominciare ad andare verso le stelle e pensa «Ok, non posso perdere questo treno, devo salirci anch'io». La classica vittima della paura di essere tagliati fuori, FOMO, spiegato nel capitolo «Perché ho scritto questo libro». Ma questo trader, annebbiato dalla voglia di guadagnare senza pensare troppo, si troverà molto presto nei guai. Quelli che erano a mercato sin dall'inizio del movimento in salita escono e incassano. Il titolo si sgonfia, manda nel panico gli ultimi arrivati e in quel momento si assiste al classico rimbalzo che riporta lo strumento su livelli stabili. Bada bene, le mie non sono semplici teorie, io sono semplicemente testimone di quello che ho visto nell'arco di tutta la mia carriera. Puoi anche non credere a qualche regola scritta che vedi in giro o addirittura tra le pagine di questo libro, ma quando si parla di comportamenti del mercato, ho imparato a conoscerlo molto bene. Se sei arrivato a questo punto, non devo certo convincerti, ma i miei studenti sono la prova tangibile dell'affidabilità del mio metodo. I miei corsisti, che in tempi non pandemici affollavano la mia sala trading di Cavarzere e adesso mi raggiungono da remoto, operano seguendo le logiche di mercato che io ho fatto osservare loro e nel 75% dei casi riescono a indovinare il trend e fare profitto. Una percentuale del genere vuol dire che a conti fatti, nell'arco di un periodo di tempo, di un mese o di un anno, si va sempre in positivo. Ma Paolo, se tu hai già capito dal book di negoziazione che le azioni rimbalzano sempre, è tutto qui? Non c'è nient'altro da imparare? Magari. Il concetto del rimbalzo è solo la prima parte del discorso, un pezzo del puzzle. Per capire come operare sul mercato c'è da valutare molto altro, per esempio capire di che tipo di entità di rimbalzo stiamo parlando. Insomma, si tratta di quanto si può allungare l'elastico prima di tornare indietro. Purtroppo, per fortuna, una legge generale non esiste, ma il book serve proprio a questo. È lo spioncino da cui spiare, secondo per secondo, il comportamento di uno strumento finanziario. Con il tempo capirai che ogni strumento ha un modo diverso di muoversi sul mercato. L'SP500 si muove con una certa escursione in una determinata maniera. Il DAX ha movimenti diametralmente opposti. Alcuni titoli rimangono molto stabili, altri strumenti hanno pattern di rimbalzo molto più difficili da prevedere, come nel caso delle criptovalute. Ed è per questo che lavoro soprattutto sul mercato italiano, dove nella maggior parte dei casi so perfettamente che cosa aspettarmi. Potrei lavorare su altri mercati e che guadagno già così, su questo, e non voglio spostarmi. Se non guadagnassi, cercherei altre soluzioni. Tecnicamente si tratta di monitorare l'escursione di ogni strumento finanziario. Prima di passare avanti, ti consiglio come fare. Ci vogliono tempo e attenzione, ma è un procedimento molto utile per imparare a conoscere il mercato. D'altronde, se sei qui è perché hai voglia di studiare e l'obiettivo è diventare un professionista. Per prima cosa, prendi nota della media delle escursioni degli strumenti su cui vuoi operare. Niente di troppo complicato. Prendi il prezzo massimo di giornata e sottrai il prezzo minimo di giornata. Così troverai l'escursione giornaliera. Poi annota le escursioni dei 30 giorni precedenti e fai la media di questi. In questo modo saprai in media di quanto si muove ogni giorno uno specifico strumento finanziario, riuscendo a capire a grandi linee la sua capacità di estensione e in quale zona il mercato potrebbe ritracciare. Questo è fondamentale per valutare il costo-beneficio di ogni operazione. Ti consiglio però di non limitarti a misurare solo le escursioni giornaliere, prova a prendere nota anche dell'ampiezza media dei singoli movimenti. I massimi e i minimi della giornata precedente sono dei livelli molto sensibili dove si potrebbe cogliere un movimento di falsa rottura. Per cui acquistare al rientro dei prezzi nelle false rotture di massimi e minimi, come il mio pattern preferito, il Big Hunter Stop, spiegato nei volumi precedenti e aggiornato nei corsi in sala, in modo da tradarlo anche nell'intraday su time frame più corti. Per cui i massimi e i minimi della seduta precedente, massimo 3 sedute, sono livelli, se vergini, di volatilità e livelli da monitorare nel trading intraday per poi portare l'eventuale operazione in un'ottica multiday. Il recupero di livelli importanti, se bucati di pochi tick, possono rappresentare delle ottime occasioni di rischio-rendimento, in quanto abbiamo gestito molto bene il rischio rappresentato dai pochi tick di stop. Solo così potrei sapere con quasi certezza qual è il punto più sensato del book dove posizionare il tuo stop, anche nel caso tu volessi tenere aperte operazioni overnight. Se ti interessa, io di solito non tengo mai operazioni aperte overnight, se non ho almeno lo stop in pari, a meno che non siano dei piccoli piani di accumulo che però prevedono orizzonti temporali di qualche mese. Ci sono alcune eccezioni. Se il titolo si muove in un range ristretto, massimo 1 o 2 punti percentuali, posso anche tenerlo aperto, purché lo abbia preso a ridosso dei minimi di quella seduta. A volte ci sono dei titoli che scambiano pochi trade durante il giorno, per cui potrei anche non essere eseguito. È inutile che lo chiuda, tanto il giorno dopo il range del movimento è sempre quello, per cui posso chiuderlo agevolmente senza problemi. Chiaro che, come sempre, devo conoscere bene lo strumento, non deve essere un titolo spazzatura. In conclusione, fissiamo bene in testa i 3 punti principali per cui usare il book e il ticker, che può cambiare in meglio la tua attività di trading, specialmente se hai iniziato o intendi iniziare a fare scalping. 1. Usare bene questi strumenti ti garantisce profitti giornalieri nella maggior parte dei casi. Nel trading intraday, un buon investitore ha maggiore coscienza dei propri guadagni e riesce a gestire bene le varie operazioni in modo da evitare di erodere il proprio capitale. Uno scalper preparato e attento osservatore del ticker può guadagnare da pochi euro per una singola operazione fino a 50 o addirittura 100 euro. 2. La gestione dei rischi è ottimizzata. Grazie agli stop loss e all'osservazione costante di un book, si può chiudere in tempi brevissimi un'operazione che non sembra dare frutti. 3. Chi conosce il book conosce anche come essere operativo in modo costante. Sapere l'andamento della borsa ti aiuta nel lungo periodo, ma se il mercato va giù, vanno giù tutti gli investitori a medio termine. Saper utilizzare il ticker permette invece di fare trading proficuo tutti i giorni, in qualsiasi mercato. Lo scalping in sé è una modalità di trading che nella singola operazione fa guadagnare poco, ma fa guadagnare in modo costante. Tutto questo mi ha fatto venire in mente, in effetti, che qualche tempo prima di scrivere questo libro mi è capitato di vedere online qualche vecchia clip di una TV americana in cui degli esperti, e in quel caso erano considerati veramente esperti, davano consigli finanziari al pubblico, pratica perfettamente legale negli Stati Uniti. Prima ho visto un video del 99 in cui un grande investitore del settore a quei tempi, chiamato .com, diceva che sarebbe stato impossibile un crash del mercato, visto che internet era lo strumento del futuro e che anche se le compagnie web non stavano facendo profitto, questo non era importante. L'esperto supportava la sua previsione, come altri insieme a lui, dicendo che i parametri per valutare il successo di un'impresa che opera su internet non potevano essere gli stessi delle aziende normali. Ecco, dopo una decina di mesi ci fu il famoso scoppio della bolla dot-com, con strumenti finanziari che persero fino all'86% del loro valore. Mandiamo avanti il nastro fino al 2006. Ecco che in un telegiornale del 31 dicembre un famoso trader di Wall Street parlava in una TV nazionale di come sarà il mercato nei successivi 2 anni. Tra le varie cose che diceva è che il mercato immobiliare è più florido che mai ed era impossibile prevedere rischi. Aggiungeva che almeno per i successivi 5 anni sarebbe stato un mercato che dava profitti perché ormai il sistema riusciva ad alimentarsi da solo, la domanda era alta e non c'erano nubi all'orizzonte. In un'altra clip del 2007 lo stesso esperto diceva qualcosa di simile in modo abbastanza arrogante. Arriva il 2008 e gli investimenti di milioni di americani si bruciano in meno di 24 ore. Wall Street crolla, tutto il mercato mondiale subisce effetti drammatici. La Lehman Brothers, dopo 158 anni di storia, fallisce. Questi che ho citato sono casi estremi, ma è abbastanza comune nella finanza affidarsi alle predizioni di esperti, professori, per capire dove investire i propri soldi. A ben vedere, fare qualcosa del genere, soprattutto se si cerca solo di fare guadagni facili e in poco tempo, non è trading. È una scommessa, ci si affida al caso. È come se prima di una partita ti metti ad ascoltare qualche opinionista in TV per capire se vincerà la Juve o l'Inter e piazzare i tuoi soldi di conseguenza. Una delle due può essere favorita per svariati motivi, ma alla fine, se vinci o perdi, è solo fortuna. Non c'è un metodo collaudato. Quello che faccio io, quello che ti sto insegnando e che ti insegnerò in modo più approfondito e specifico se avrò il privilegio di incontrarti in uno dei miei corsi, è qualcosa di molto diverso. Sfruttare tutte le micro oscillazioni di un titolo per fare soldi in qualunque situazione. Sembra magia, ma è la realtà. Non è un lavoro per chi vuole semplicemente diventare ricco senza avere una metodologia o una qualche parvenza di voglia di studiare, ma per quanto mi riguardi è il lavoro dei sogni. E anche nel tuo caso potresti fare la vita dei sogni, nel mondo reale, tutti i giorni. Sono giunto alla conclusione che è necessario interpretare se stessi, almeno quanto è necessario interpretare il mercato. Jesse Livermore. Esempi di operatività. Prima di passare a temi leggermente più avanzati, vorrei mostrarti qualche esempio di utilizzo del book. Prenderemo dei casi specifici. Potrai capire come mi muovo in situazioni diverse, applicando le cose che ti ho spiegato nelle ultime pagine al caso reale. Sono piccole pillole che ti anticipano quello che potresti scoprire nel mio corso specifico sull'argomento del book di negoziazione. In video e in una conferenza insieme è molto più facile mostrarti alcune situazioni pratiche, ma intanto cercherò di essere il più chiaro possibile e di farti vedere in concreto come opero in momenti di mercato abbastanza ricorrenti. Book con spread danaro lettera. Mi posiziono in vendita a livello di 10,90. Il livello 10,92 con 22.000 azioni fa da cuscinetto importante. Così come le 19.200 azioni in danaro a 10,85 fanno da supporto. La cosa migliore in questo caso è quindi andare in coda, per esempio con 1.000 azioni a 10,91. Potrei posizionare danaro e lettera contemporaneamente, anche se nelle specificità del mercato americano non si può fare, ma nei mercati europei sì. C'è uno spread di 4 tick, e quindi sono tranquillo. So che ogni tick è un centesimo, quindi guadagnerei 10 euro a tick con 1.000 azioni, Considerando il costo dell'eseguito, guadagnerei 34 euro. In questo caso, se vedo che gli acquisti iniziano a erodere il livello 10,92, mi stoppo. Sopra, a livello 10,93 o 10,94, non c'è protezione. Dopo l'eseguito, mi metto in danaro a 10,87 o in coda a 10,86, che è la quantità minima davanti a me. Primo book con livelli vuoti. Qui siamo a un book con livelli vuoti. Cosa vuol dire? Abbiamo visto che sul book verticale è facilmente più visibile quanti e quali tick non hanno azioni in attesa di essere eseguita. La cura dello stop maniacale mi porta a utilizzare un book veloce da consultare e utilizzare, come appunto quello verticale. Quegli spazi vuoti sono i livelli a cui mi riferisco. Vediamo questi spazi vuoti e che facciamo? Supponiamo di essere long a 10,88. Dobbiamo scegliere il livello di lettera più opportuno per vendere. Vediamo che a 10,95 abbiamo il primo livello di resistenza importante, con 20.099 azioni. Posso inserire un ordine di vendita a 10,94. Non ha senso mettersi a 10,93 perché abbiamo una quantità molto piccola a 10,94. Se metto un prezzo in vendita a 10,95 è sbagliatissimo perché abbiamo quei 20.099 contratti che dovranno essere eseguiti prima del mio. Non ha senso inserire un ordine di vendita a 10,95. Se vediamo che il mercato sta rompendo quel livello e vediamo che il book sopra quel livello è scarico, allora posso decidere di comprarlo anche a 10,95, certo, ma adesso, nel posizionamento iniziale, a 10,94 siamo sul conforto ideale. Posizionamento giusto, mettiamo l'ordine di vendita, ne mettiamo 800, che andranno dietro alle 12 già presenti. E lo stop? Lo stop lo mettiamo a 10,88, dove ci sono 9.890 azioni. Perché? Perché sotto 10,88 il book è troppo scarno. Rischierei di andare a stopparmi a 10,81. Rischierei un crollo di 7 tick solo per guadagnarne 6. Non vale la pena e fare altro sarebbe insensato. Un'altra cosa che potrei fare è un trucchetto che solitamente metto in atto tutti i giorni. Ho visto che c'è un blocco in acquisto a 10,88 e anche un blocco in vendita a 10,94. Potrei ordinare 1.000 azioni a 10,82 e contemporaneamente mettere altre 1.000 azioni a 10,94. So che se il titolo va su e sbatte a 10,94, guadagnerei 10 euro con la possibilità di perderne 10. E se il titolo viene giù, potrei guadagnarne 30-40, rischiandone sempre 10. Il rischio non si annulla mai. In generale io, soprattutto sui BTP, dove è molto più fattibile, cerco sempre di sfruttare quei rimbalzi del mercato che spesso e volentieri sono dati dai posizionamenti degli stop, che quando sono tutti sullo stesso valore o quasi, trascinano giù il titolo. Secondo book con livelli vuoti. In questo caso supponiamo di essere flat, che significa non avere nessun contratto a mercato. Possiamo decidere di comprare sulla lettera al prezzo limite di 10,89, eventualmente anche tutto il livello, 900 pezzi, come nell'esempio. Però in questo caso consiglierei, visto che 4.900 contratti a 10,88 non è una quantità importante su questo tipo di book per stare tranquilli, di comprarne non 900, ma qualcosa come 400. Con un tick di un centesimo sarebbero 4 euro a tick. Per esempio, potrei posizionarmi long a 10,89 e chiudere la mia operazione a 10,92. Se decidiamo di prendere tutte le 900 azioni a livello 10,89, comunque andremo a creare uno spread danaro-lettera. Subito dopo l'eseguito dell'acquisto, ci metteremo in vendita a 10,91, livello vuoto, oppure in coda a 10,92, livello scarico. Lo stop in questo caso sarebbe ovviamente a livello 10,88, con quantità 4.900. Ripeto però che bisogna conoscere bene gli strumenti finanziari che utilizziamo e valutare bene se una quantità come 4.900 contratti sia un livello di stop affidabile o meno. Su questo tema, una regola generale che dà sempre ragione non esiste, perché ogni strumento finanziario ha la sua volatilità. Oltre a questo, ci sono quantità diverse sul book da strumento a strumento, per cui su uno strumento finanziario 10.000 azioni su un determinato livello possono essere tante, mentre su un altro potrebbero essere poche. Bisogna sempre contestualizzare lo strumento e conoscerne bene le caratteristiche. In questo modo si sceglie la size più corretta per tradarlo. Book sbilanciato, compressione in vendita. In questo esempio vediamo che i livelli molto carichi in lettera evidenziano una maggior pressione dei venditori rispetto ai compratori. Per questo motivo è ragionevole ipotizzare un movimento al ribasso del prezzo. Eseguiamo a questo punto un'operazione short, vendendo sul denaro, con prezzo limite di 10,88. In questa situazione, personalmente, non farei mai un'operazione long. Subito dopo l'eseguito ci mettiamo in acquisto a 10,86, cioè in coda a tre livelli scarichi, subito prima del 10,85, che è un livello più carico. Contemporaneamente teniamo d'occhio il livello 10,89 lettera, che è il nostro stop loss. Se vediamo che comincia a ridursi velocemente, compriamo, chiudendo la posizione con un solo tick di stop. Questo è il classico esempio di una situazione abbastanza semplice da identificare a grandi linee. È chiaro che c'è più pressione in vendita che in acquisto, ma bisogna osservare bene, con assoluta concentrazione, per non fare errori. Le varie resistenze presenti in diversi livelli di prezzo vanno guardate attentamente perché ci rivelano le mosse giuste da fare. E questa è una cosa importante, a prescindere dall'esempio che devo dirti. Prima che tu metta mano al tuo conto e inizi a fare i primi esperimenti con il book e il ticker, non bisogna pensare che un'ora passata senza far niente sia un'ora sprecata. Quando si è trader professionisti, si sta al computer diverse ore al giorno e quelle ore, a prescindere dal numero di operazioni fatte, sono sempre ore lavorative. Per cui non bisogna stare davanti allo schermo del PC e poi mettersi a messaggiare, distrarsi, fare altro. Quando si lavora al book, si devono tenere gli occhi sul book. Stai sempre concentrato e vedrai quante soddisfazioni ti arriveranno da questi strumenti che stai imparando a conoscere. Mettiti a guardare video divertenti su Instagram e vedrai quanti soldi lascerai sul piatto, o peggio, butterai via. Ovviamente non è una cosa così facile e spontanea. Ci sono persone che hanno dovuto lavorare anni per raggiungere uno stato di concentrazione soddisfacente ai loro obiettivi e che adesso riescono a seguire il book per molte ore di fila senza perdere un numero. La concentrazione va allenata. Se non riesci a essere concentrato o concentrata per più di un'ora, allora devi stare in tranquillità e dare il massimo in quei 60 minuti di tempo. Altrimenti stare davanti al computer senza essere concentrati e reattivi può portarti a fare operazioni di trading sbagliate, fare danni solo per un calo di attenzione o di energie. Book con posizionamento su livelli diversi. In questo caso vogliamo intervenire noi stessi e riempire i primi tre livelli vuoti del book sul lato danaro. Perché? Perché in questo esempio noi siamo flat e ipotizziamo un movimento a ribasso, oppure una vendita veloce che io chiamo spazzolata, come ti spiegherò più avanti. Dato che i livelli in vendita sono più carichi e c'è in questo senso una pressione maggiore, perciò posizioniamo ordini in denaro su differenti livelli, incrementando le quantità all'aumentare della profondità. Via via che veniamo eseguiti, il prezzo medio delle azioni acquistate sarà vicino al prezzo d'acquisto più basso, per cui sarà sufficiente un rimbalzo minimo per ottenere un profitto, vendendo le azioni acquistate in più tranche. Anche qui è importante capire che le operazioni del genere sono un pochino più avanzate, ma nel frattempo è altrettanto importante prenderle come esempio di studio. È anche un'occasione per ricordarti che, a prescindere dalla situazione del mercato, se riusciamo a leggere bene il book e prevedere il suo andamento, possiamo crearci sempre da soli l'occasione di profitto. ticker compressione in acquisto. Qui abbiamo un book che è praticamente bilanciato, il denaro equivale alla lettera. Nel ticker vediamo tuttavia che c'è una maggiore pressione in acquisto. Gli acquisti sono visualizzati in nero nell'immagine qui sopra. Questo movimento ci fa presupporre uno scenario verosimilmente rialzista. Direi quindi che possiamo ipotizzare un'operazione long, acquistando direttamente in lettera a livello 10,89. Il posizionamento in denaro, attendendo di essere eseguiti, rischierebbe di farci perdere la spinta rialzista. Il target è 10,91, poiché 10,92 è molto consistente e potrebbe fungere da resistenza. Ci stoppiamo a 10,88 se vediamo che questo livello si consuma rapidamente, perché rappresenterebbe un segnale di rischio di inversione o di ritracciamento. Bene, con quest'ultimo esempio abbiamo dato uno sguardo generale ad alcune delle situazioni tipiche che si possono incontrare nel trading intraday in un mercato non anomalo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nella realtà dei fatti può succedere di incontrare ordini e operazioni che fanno saltare il banco e spezzano tutte le logiche, altrimenti corrette, in momenti normali. Le anomalie del mercato riguardano tutto ciò che è in potere alle mani forti. Operatori istituzionali che riescono a nascondere gli ordini sia di acquisto che di vendita, distribuendo carichi e carichi di azioni in piccole quantità che vengono eseguite e poi caricate di nuovo per centinaia di volte nel giro di pochi secondi. C'è chi chiama queste operazioni ordini asteriscati oppure ordini iceberg, perché puoi vedere solo la punta di un ordine in realtà enorme e ben nascosto. E non solo, in alcuni strumenti finanziari ci sono eventi ancor meno visibili e riconoscibili di ordini iceberg. Come facciamo a riconoscere certi movimenti? E soprattutto, che cosa ci guadagniamo nel farlo? Lo andiamo a vedere adesso. Ti consiglio prima di rileggere le pagine precedenti relative al book e tenerle ben impresse nella tua memoria. Lo dovresti fare adesso, perché appena ti svelerò come si può muovere il mercato e come certi strumenti ad alta velocità riescono a nascondere le intenzioni delle mani forti, non potrai più tornare indietro. Sei pronto? Bene, se hai già utilizzato il book in passato e a un certo punto ti è sembrato che qualcosa non andasse o addirittura di essere diventato pazzo perché i numeri ti dicevano una cosa, mentre i fatti reali sono andati nella direzione opposta, non preoccuparti, è tutto normale. Alcune piattaforme utilizzate dagli istituzionali permettono in pratica di scrivere con l'inchiostro invisibile gli ordini che si intendono effettuare. Adesso però è il momento di aprire gli occhi. Basta scuse, andiamo a imparare a leggere tutto ciò che ti viene nascosto fra le righe del book. Investire dovrebbe essere più come guardare un dipinto asciugarsi o osservare l'erba crescere. Se vuoi delle emozioni, prendi $800 e vai a Las Vegas. Paul Samuelson, economista americano, premio Nobel nel 1970. Ordini passivi e ordini aggressivi. Una piccola pausa di precisazione. Un ordine è passivo quando i trader stabiliscono un prezzo che l'azione deve raggiungere prima di procedere con l'acquisto o la vendita. Al contrario, gli ordini aggressivi si verificano quando un trader esegue l'ordine di acquisto o una vendita immediatamente. Gli ordini passivi sono il tipo più comune di un ordine e possono aiutare i trader ad assicurarsi che non acquistino o vendano al di sotto del loro prezzo target. Non sono letteralmente passivi, in quanto richiedono comunque una strategia di trading chiara e attiva, ovviamente. Possono tuttavia essere annullati prima dell'esecuzione. Hanno una data di scadenza allegata, quindi se i prezzi limite non vengono raggiunti entro il termine, sarà necessario effettuare un nuovo ordine. Nella terminologia italiana non si usano molto queste definizioni, quindi se vuoi approfondire troverai sicuramente più informazioni cercando la loro dicitura inglese, passive orders o aggressive orders. Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che il prezzo di offerta per GBP USD sia di 1,4050 e il prezzo richiesto sia 1,4052. Quando i trader vogliono acquistare, possono decidere di utilizzare un ordine passivo e piazzare un ordine di acquisto, supponiamo, a 1,4049. Poiché il prezzo richiesto è 1,4050, lo scambio passivo non verrà eseguito immediatamente, ma verrà riempito quando la coppia viene acquistata a 1,4049. Il trader ha la possibilità di annullare l'ordine prima che sia evaso. Uno svantaggio di quest'ordine è che potrebbe non essere eseguito al prezzo desiderato. Tuttavia, i trader che utilizzano ordini passivi potrebbero essere in attesa che appaia un ordine aggressivo e accetti il prezzo specificato. Un'altra differenza fra ordini passivi e aggressivi è che i primi forniscono liquidità al mercato, i secondi la utilizzano. Quando il prezzo di un ordine è più vicino al prezzo di mercato, si verifica un ordine aggressivo. A differenza dell'ordine passivo, quello aggressivo verrà eseguito immediatamente perché il prezzo è fissato al prezzo denaro lettera o al di sopra o al di sotto del prezzo, a condizione che vi sia un volume di scambi sufficiente a mercato. Gli ordini asteriscati, iceberg orders. Eccoci finalmente. Sebbene ci siano state in passato tantissime pubblicazioni che in via più o meno generale toccavano il tema del book, nessuna di queste si è mai concentrata sulle anomalie che questo strumento presenta saltuariamente. Momenti in cui le regole non valgono più e il gioco si fa molto più duro e serio. E non è tanto per dire. Sono soprattutto le anomalie che possono distruggere il tuo capitale e che se non impari a riconoscerle non potrai mai diventare un trader di successo. Questo non lo dico per scoraggiarti, anzi, il mio obiettivo è insegnarti a difenderti da solo dagli strumenti degli istituzionali. Cosicché, una volta imparato a sopravvivere in questa giungla, potrai mettere nel tuo cestino tutto quello che sfugge alle mani forti. Ecco, adesso a rileggermi sembra quasi che io sia un essere perfetto, sceso dal cielo, armato della sua infallibilità, ma non è così. Se sono qui a dirti queste cose, a scrivere questo libro, è perché prima di te ho già vissuto tutte le situazioni possibili e immaginabili all'interno di un giorno di trading. Le anomalie del mercato le conosco perché in passato mi hanno fatto perdere soldi, fortunatamente non tanti, ma è proprio in queste occasioni di sconfitta che dobbiamo farci quelle domande che poi ci cambiano la vita e io per fortuna quelle domande me le sono fatte. In modo quasi ossessivo, la prima volta che ho incontrato questo tipo di anomalie, fra il 99 e il 2000, ho chiamato il servizio clienti del mio broker, segnalando un errore nel loro book a 5 livelli, ai tempi una rivoluzione, perché il mercato stava andando in una direzione completamente diversa da quella mostrata sul book. Loro mi dissero che non c'era nessun errore e avevano ragione. Semplicemente per la prima volta ero entrato in contatto con il mondo degli ordini asteriscati iceberg e in generale con tutto quello che riguarda l'HFT, cioè l'high frequency trading, gli scambi commerciali ad alta frequenza. Ma andiamo con ordine e logica. Sappiamo che sui mercati finanziari ogni tick conta. Perfetto, va da sé che per avere successo bisogna prevedere come si muove il mercato, soprattutto nel caso di possibili inversioni. Fin qui tutto chiaro, bisogna lavorare con precisione chirurgica, ma come ci si può muovere con precisione se non è possibile prevedere le inversioni del mercato? È così, nessuno può saperlo, neanche gli indicatori di ipervenduto e ipercomprato possono darci un aiuto in questo senso. Nessuno può saperlo, o quasi. Diciamo che in quel nessuno si parla di investitori piccoli, privati cittadini come te e me, infatti non lo sa nessuno tranne i grandi istituzionali. enti come banche e fondi che possono inserire sul mercato talmente tanta liquidità da riuscire a manipolarlo a loro piacimento, farlo andare nella direzione preferita, quel tanto che basta per far saltare gli stop delle persone. Il tutto non per pura malvagità. Il loro obiettivo è innescare una reazione che fa alzare o scendere il prezzo del titolo in base alle loro esigenze. I cosiddetti movimenti delle mani forti, come li ho chiamati in passato, sono oggettivi. E quando questi movimenti entrano in gioco, bisogna stare attenti, saperli riconoscere, perché è qui che le acque si fanno burrascose. Maggiore la disparità fra contratti in acquisto e quelli in vendita, maggiore è il livello di nervosismo del mercato. E che succede quando il mercato è nervoso? Succede che si verificano discese o salite veloci imprevedibili che mandano in stop la maggior parte di chi è entrato a mercato con quel particolare strumento finanziario. Sono quei movimenti nascosti fra le righe che ti dicevo qualche pagina fa. Chi non si rende conto dell'esistenza di questi eventi non può che diventarne vittima. I soldi non si creano dal nulla, lo sappiamo, e quindi i soldi che vanno nelle tasche dei grandi fondi, in questo caso, possono essere anche i tuoi, se non sai difenderti a dovere. Questi movimenti, al contrario di come viene raccontato a volte, non possono essere provocati da un trader o una community di trader che entrano a mercato nello stesso momento. Prendiamo il caso di GameStop di inizio 2021. Le azioni GameStop nell'arco di 2 settimane erano salite del 1500%, un'impennata partita in poche ore, alimentata da un tantam e da un'azione in stile guerriglia organizzata da alcune pagine del network Reddit, dove una community chiamata Wall Street Beat aveva programmato un investimento di massa su GameStop. In tutto questo va detto che GameStop è distributore di videogiochi e accessori, oltre a prodotti di collezionismo come statuine e carte da gioco. È un'azienda che in quel momento era nel pieno di una lunga crisi dovuta alla digitalizzazione del mercato dei videogiochi, che ormai nella maggior parte dei casi vengono scaricati dagli store o al massimo acquistati dai grandi distributori online, e al Covid-19 che ha portato il distributore al licenziamento e alla chiusura di molti negozi. L'azione di Wall Street Beats si è dimostrata un vero e proprio incendio, alimentato da tweet importanti come quello di Elon Musk e da varie discussioni in pagine Reddit e forum online. Secondo i dati del Dow Jones, più di 175 milioni di azioni GameStop sono state scambiate nella sola giornata del 25 gennaio, con la maggior parte dei trader sotto i 20 anni di età. Una storia di rivalsa verso le grandi istituzioni e di finanza che parte dal basso? Probabilmente no. Molto più probabilmente, anche se è meno affascinante da raccontare, nonostante il tantam sia stato particolarmente efficace, dietro queste salite assurde di valore ci sono stati ingressi di grandi fondi. Anche in questo caso, insomma, sono stati gli istituzionali, i grandi fondi, a far succedere tutto quello che è successo. Per quanto numerosa possa essere una community online, e quella di Wall Street Beat è effettivamente molto numerosa, movimenti del genere non possono mai essere creati da piccoli investitori. C'erano tra l'altro già posizioni importanti aperte da grandi player, e sicuramente in questo caso c'era almeno un istituzionale che voleva fare uno sgambetto e buttar giù tanti fondi che avevano scommesso sul calo del titolo. Il titolo, infatti, nell'estate precedente era stato definito sottovalutato da player importanti come Ryan Cohen. Tornando a noi, sono sicuro di tutto ciò che ti ho appena detto, perché io stesso in passato ho visto movimenti anomali sui vari indici, ben prima del caso di GameStop. A volte mi è capitato di vedere 20.000 contratti caricati su un singolo livello nel book dell'S&P 500. cifre a disposizione di Maniforti e basta. Solo questi grandi fondi possono marcare disparità così assurde fra compratori e venditori. I comuni mortali neanche si possono lontanamente avvicinare dall'innesco di certi movimenti. Per questo motivo, quando queste cose accadono, è importante stare tranquilli e soprattutto non scommettere mai contro le mani forti. Perderai sempre. La strategia giusta è quella inversa, quella che ti fa fare effettivamente soldi, seguire le mosse delle mani forti e fare lo stesso. Ma come si riesce a capirlo? Oltre all'analisi e allo studio degli strumenti finanziari, che è, ripeto, la cosa più importante, bisogna imparare a conoscere i mezzi con cui gli istituzionali e i grandi fondi operano sul mercato. Non c'è solo la loro capacità di fuoco esponenzialmente più alta dei vari investitori retail e occasionali. D'altronde le mani forti si fanno la guerra fra loro. Quando mandano in stop piccoli trader, si tratta semplicemente di danni collaterali dovuti alle grandi manovre che riescono ad attuare nel giro di pochi secondi. Le mani forti hanno almeno due grandi strumenti dalla loro parte, collegati fra loro: l'high frequency trading, HFT, e gli ordini asteriscati, come li chiamiamo noi in sala, conosciuti universalmente come iceberg orders. Con HFT o trading di alta frequenza si intende un tipo di operatività sui mercati che utilizza strumenti software avanzati, anche se ora sono molto più disponibili rispetto a qualche anno fa, e a volte hardware, con i quali si possono mettere in atto negoziazioni ad alta frequenza, guidate da algoritmi matematici. Questi strumenti possono agire su mercati di opzioni, azioni, obbligazioni, strumenti derivati, commodities, eccetera. Tendenzialmente si tratta di transazioni di brevissima durata. Chi utilizza questi mezzi apre posizioni di investimento per pochi minuti o addirittura per frazioni di secondo. Con questo approccio è possibile lucrare su margini di pochi centesimi, ma su larga scala. La strategia HFT infatti opera su grandissime quantità di transazioni giornaliere, in modi impossibili per un essere umano non aiutato da algoritmi e software di questo tipo. Grazie ai mezzi HFT, l'istituzionale o il grande fondo può far apparire un book diverso da quello che è realmente. Spesso riescono a far salire il prezzo di uno strumento finanziario, nonostante appaiano sul ticker solo e soltanto ingenti ordini di vendita per un determinato periodo di tempo, che può essere di qualche minuto oppure di ore. È sbagliato considerare le strategie HFT come qualcosa di anomalo o poco comune. Questo tipo di operazioni ha raggiunto notevoli volumi di traffico commerciale e sono probabilmente responsabili della maggior parte del traffico di transazioni e dei principali contesti borsistici. Operatori come Goldman Sachs o Morgan Stanley utilizzano da anni questo tipo di approccio. Sono tantissime le normative che periodicamente provano a limitare in tutto il mondo le tecniche di trading ad alta frequenza. Le strategie HFT causano un'estrema volatilità sui mercati, a discapito dei trader quotidiani, che non hanno bene in mente che cosa riescono a fare gli istituzionali e i grandi fondi con questo tipo di strumenti, finendo per scottarsi le mani. Infine, è chiaro che certi utilizzi di questi strumenti siano mirati a provocare repentine inversioni di andamento dei mercati, diventando le armi più forti a disposizione degli istituzionali per fare la guerra fra i grandi. Scrivevano Franco Filippazzi, Giulio Chini e Fulvio Sala nel 2013 sulla Treccani che l'HFT viene considerato uno dei fattori che hanno scatenato e amplificato la crisi a causa delle manipolazioni speculative a cui si presta. Con esso, infatti, è possibile prendere di mira il titolo di un'azienda e attraverso rapidissime operazioni di compravendita comprometterne le sorti, facendo guadagnare gli speculatori a scapito degli investitori. A tutto ciò si collega lo strumento chiamato ordine asteriscato. Puoi trovarlo anche come iceberg order o addirittura cancelletto, ma si parla della stessa cosa. Questi ordini permettono alle mani forti di fare operazioni di nascosto o quasi fuori dal book. Ma come è possibile? Alcune piattaforme, specie quelle degli istituzionali, anche se ormai quasi tutte le piattaforme ne sono provviste, hanno la possibilità di inserire i cosiddetti ordini asteriscati fuori book, che non si vedono anche se sono stati regolarmente immessi. Esiste infatti una funzione specifica del book, in modo da far vedere solo una parte di azioni o contratti immessi sul mercato, senza darne la reale quantità nascosta dietro quell'ordine. In pratica potrebbero esserci 300 contratti su un livello, che non si vedono e uno solo è visibile. Ogni volta che il contratto singolo, in denaro o lettera, viene eseguito, ne viene caricato un altro, finché il totale della quantità, in questo caso 300, viene eseguito. Da un lato si perde la priorità su quel livello, dall'altro serve per nascondere i grossi ordini sul book. Se io vedessi 300 contratti su un livello del DAX, cercherei di comprare un tick sopra e il mio stop sarebbe all'esaurimento dei 300 contratti. Se così fosse, il mio rischio sarebbe molto limitato e il mio guadagno potrebbe essere ben superiore rispetto alla perdita. Stessa cosa sulle azioni. Vedere un grosso ordine in un lato del mercato o in bid ask è un vantaggio per il cliente retail. In questo modo lo stop sarebbe molto piccolo. Ecco perché gli istituzionali adoperano spesso questi ordini per mascherare il loro quantitativo importante e non dare segnali agli altri operatori di dove stanno comprando o vendendo. Per smascherare questi ordini ci si può avvalere di software appositi o del colpo d'occhio. Dopo molti anni di allenamento, penso di vedere velocemente dove gli istituzionali si nascondono e lo insegno durante i miei corsi. Non è qualcosa facilmente spiegabile a parole in un libro, ma tramite esempi concreti e tanta esperienza si può fare. Quattro cose da ricordare quando si parla di questo tipo di ordini. 1. Gli ordini asteriscati, ICE per orders, sono automaticamente cancellati in fase di pre-asta. 2. Ogni tranche inserita perde la priorità nel book a parità di prezzo. 3. Deve essere inserito il lotto minimo, cioè la quantità visualizzata deve essere sempre multipla al lotto minimo. Nel caso si effettui una modifica dell'ordine, l'ordine inserito non sarà più un iceberg order, ma deve essere inserito nuovamente. Andiamo a vedere ora un esempio di operatività con ordini asteriscati. Primo esempio. Come sappiamo, il book visualizza solo quantità parziali di questo tipo di ordine. Fino a qualche anno fa, l'ordine asteriscato su azioni o BTP doveva essere minimo 10.000 euro. Adesso è cambiato qualcosina, ma più o meno siamo sempre lì, su quelle cifre. Un ordine asteriscato si riconosce dall'analisi degli eseguiti del ticker e dal primo livello in denaro lettera. Vuol dire che, osservando l'esempio, devo andare all'interno della barra o della candela in questione, 6,094, e osservare nel dettaglio che cosa sta succedendo. In questo caso il ticker mi sta indicando il grandissimo numero di azioni che si sta scambiando su quel livello ogni secondo. Vediamo quindi un ordine asteriscato in acquisto. Lo capiamo perché il ticker evidenzia numerosi eseguiti in vendita e il primo livello del denaro si ricarica in modo continuo. Questi ordini, pur essendo in grandi quantità e caricati molto velocemente, perdono comunque la loro priorità. Se arriva un ordine X prima di una tranche dell'ordine iceberg, vuol dire che l'ordine X avrà sempre la precedenza. Quindi, se io vedo che stanno vendendo continuamente su quel livello e io sono short, devo chiudere in fretta la mia operazione. Chiudo la mia operazione con al massimo un tick di perdita, altrimenti rischierei perdite importanti. Non posso permettermi di andare contro i movimenti generati dagli HFT. Comunque, in presenza di un ordine asteriscato in acquisto, è ipotizzabile un rialzo del prezzo. Da quest'ultima immagine è chiaro come a mezz'ora di distanza il livello 6,094 rimane quello che viene continuamente caricato. C'è una pressione di vendita molto importante, ma gli ordini vengono assorbiti perché c'è qualcuno di grosso che sta comprando a quel livello. Che fare? Per primo, ovviamente, evitare operazioni short. Qualcuno sta cercando di mandare su il titolo, quindi non avrebbe senso. Calcoliamo che gli ordini asteriscati potrebbero essere rotti, ci possono essere forze contrapposte. Qualche istituzionale può comprare tanto, ma un altro potrebbe vendere tanto con le stesse tecniche. Però nel 90% delle volte l'ordine asteriscato tiene quel livello, quindi grosso modo il prezzo va su. Mi allineo quindi a quello che stanno facendo le mani forti e, tenendo ben d'occhio il mercato, compro allo stesso livello dell'ordine asteriscato, in maniera passiva, in questo caso 6,094. Che cosa significa agire in maniera passiva? Gli ordini passivi in sostanza forniscono ai trader i mezzi per cercare un prezzo meno aggressivo rispetto all'offerta migliore, conservando comunque l'ordine ancorato al miglior corso denaro in caso di acquisto o lettera in caso di vendita. È passata un'ora da quando il mercato ha mostrato il livello asteriscato. Alle 10.48 abbiamo visto che, come da previsioni, il mercato è andato su 6,1470 e abbiamo guadagnato. Secondo esempio. In questo caso ho già posizioni aperte e sto guadagnando. Qui, alle 15.20, il livello 13.890 è un ordine iceberg. Vediamo quindi che dal ticker il mercato vuole andare giù. Vendono tanto e comprano poco. Invece è un ordine camuffato. Il prezzo rimane sempre lo stesso, il mercato non sta scendendo come invece sembrerebbe dover fare, dando un primo sguardo ai dati. Se non si è consapevoli degli ordini asteriscati e di quello che il book non ti può dire, non si riuscirebbero mai a capire che cosa sta succedendo realmente. Siamo alle 15.26, non abbiamo più nessun contratto in lettera. Alle 15.48 vediamo che il titolo è salito, come ci mostra il ticker. Chi è stato bravo a cogliere la possibilità ha guadagnato bene. Capire i movimenti degli istituzionali, insomma, porta soldi. In generale, quando incontri situazioni del genere, stai concentrato, muoviti chirurgicamente e applica queste tre regole. Se sei short, chiudi subito la posizione. Se sei flat, entra long, posizionandoti in denaro allo stesso livello dell'ordine asteriscato. Se sei long, mantieni la posizione. Gli ordini aggregati. Difficili, ma fondamentali da riconoscere per capire dove si stia muovendo il mercato. Gli ordini aggregati rappresentano una sfumatura di tutto ciò che è relativo agli iceberg order e agli HFT. Gli ordini aggregati sono grandi quantità di ordini eseguiti ad altissima velocità che vengono assorbiti dal mercato senza far spostare il prezzo di un determinato titolo. Quando un ordine aggregato in acquisto, per esempio, viene assorbito, vuol dire che qualcuno sta sparando una grande quantità di ordini per vendere. Da qualche parte, quindi, c'è qualcuno che sta difendendo il prezzo dello strumento finanziario. Si può riconoscere quindi un ordine iceberg che sta bloccando il prezzo su un determinato livello. Appurato questo tipo di movimento, fa capire come muoversi sul mercato. Quando si verificano certi eventi, è come vedere due boxer che si affrontano sul ring. Uno dei due sta colpendo a tutta forza, ma l'altro si appoggia alle corde e riesce ad assorbire i colpi rimanendo sempre in piedi. Dopo aver passato molti anni a Wall Street e dopo aver guadagnato e perso milioni di dollari, vi voglio dire questo. Non sono mai state le mie idee che mi hanno reso molto. È sempre stato il mio star seduto. Capito? Star seduto, fermo. Non è difficile capire il mercato. Si trovano sempre un mucchio di rialzisti all'inizio di un ciclo di rialzo e un mucchio di ribassisti all'inizio di un ciclo di ribasso. Ho conosciuto molti che riuscivano a iniziare a comprare e vendere nel momento a loro più favorevole e la loro esperienza invariabilmente assomiglia alla mia. Non diventano mai veramente ricchi. Persone che riescono a veder giusto e a stare seduti fermi non sono comuni. Per me è stata una delle cose più difficili da imparare, ma è solo dopo che la capisci che cominci veramente a guadagnare. La ragione è che una persona può anche vedere giusto e chiaro, poi però diventa impaziente o dubbioso quando il mercato lo fa attendere. Non è che il mercato li batte, si battono da soli perché nonostante abbiano cervello non sono capaci di stare seduti fermi. Jesse Livermore. Anomalie del mercato. Ci sono tante anomalie sul mercato, fasi di riequilibrio di mercato, fasi in cui mercati simili si comportano in modo diverso, correlazioni fra varie sedute, fra valute e mercati o fra vari indici. È proprio su quest'ultima che voglio concentrarmi in queste pagine, mostrandoti come mi comporto davanti alle anomalie relative agli indici. Mi capita spesso durante il mio lavoro di incontrare anomalie sugli indici. Che cosa vuol dire? Con anomalie sugli indici si intendono movimenti in cui gli indici, che dovrebbero solo in teoria seguire simili andamenti, non lo fanno. Magari vediamo un indice che sta andando forte e un altro invece sta calando. Fino al 2010-2011 seguivo il titolo Generali, che seguiva a scoppio ritardato il DAX. Se vedevo che il DAX andava alto, puntavo su Generali. Si trattava di una questione di pochi secondi, ma quel piccolo ritardo poteva portare frutti importanti. Come capire queste situazioni velocemente, soprattutto quando un'anomalia diventa un pericolo per i tuoi soldi? Prendiamo l'indice DAX, mettiamolo a confronto con il FTS MIB. Stabiliamo che in questo momento l'indice italiano abbia una media mobile maggiore di quello tedesco. Vediamo che anche l'S&P 500 sta andando forte, ma il future del DAX rimane debole. In questo caso è inutile perdere tempo aprendo posizioni sul DAX, perché evidentemente l'FTS MIB segue maggiormente l'S&P 500. Inutile insistere su indici che dovrebbero rimbalzare, ma i fatti stanno dicendo il contrario. A questo proposito, mi è capitato in passato di avere giornate in cui l'S&P 500 era andato su di 30 punti, scatenando la frenesia in quasi tutti i mercati e le valute del mondo. Andava su tutto, dall'FTS MIB alla valuta dello yen, che di solito si indebolisce quando vanno sulle borse. A fine giornata registrai una sola anomalia. Il DAX non era andato su, rimanendo pressoché stabile dalla quotazione di apertura. Sarebbe stato inutile tentare un long sul DAX in quella giornata, dove dimostrò una certa debolezza. In casi come questo ho due opzioni. O faccio a meno di fare operazioni sul DAX per concentrarmi su altri indici, e in effetti non avrebbe troppo senso seguire un indice in quel momento troppo debole, oppure posso tentare delle operazioni short su questo strumento, sul DAX, appena vedo che c'è un pullback sull'S&P. Se il DAX fosse stato più forte, allo stesso modo sarebbe stato inutile mettersi corti. In ogni caso, quella di prima è un'anomalia. Solitamente i trader intraday tengono giustamente aperti i book relativi all'S&P 500 e al DAX, perché la regola è che se l'indice americano va su, allora dovrebbe trascinare con sé anche il mercato europeo, con l'indice tedesco in prima fila. Di conseguenza è anche difficile pensare il contrario. Non è mai il DAX a influenzare l'indice americano. Se però per qualche motivo queste regole in una giornata di mercato non vengono rispettate, non bisogna forzare la mano. Per quanto sul mercato alcune tendenze siano più o meno rispettate, questo è un ragionamento che si può fare solo a grandi linee. Nel trading giorno per giorno, se il mercato ti sta dando delle indicazioni specifiche, tu ti devi aggrappare a lui e non alle tue convinzioni o, ancor peggio, alle tue emozioni. Non significa che un trader debba diventare un robot, anzi, ben vengano le emozioni, ben vengano i trader che posseggono un intuito che non sarà mai replicabile dai vari bot che infestano i mercati. Ma quando avverti un'aria strana sul mercato e non riesci bene a capirne la causa, allora niente panico. Lucido, in pochi secondi devi capire cosa fare con i tuoi soldi, se non hai posizioni aperte. Se ce le hai, non devi più ragionare in termini di secondi, ma in termini di decimi. L'esperienza deve darti mestiere, non convinzioni. Com'è che si diceva all'inizio? Il mercato deve darti i soldi, non ragione. È il caso delle anomalie e l'esempio supremo in questo senso. Andiamo avanti. A volte capita che il nostro indice nell'arco di 2-3 sedute guadagni 600 punti. In questi momenti bisogna osservare i piccoli particolari. Mettiamo per esempio di avere una posizione aperta in short sull'FTS MIB. A un certo punto vedo che il DAX sta accelerando in giù. Bene, penso inizialmente, ma pochi secondi dopo mi rendo conto che il mercato dove sono short sta rimanendo stabile. Adesso che faccio? Spero in una discesa in netto ritardo o chiudo tutto? In questo caso la posizione short va chiusa immediatamente. Va chiusa perché evidentemente il mercato mi sta dicendo che in questo momento l'indice italiano è molto più forte di quello tedesco. Sono cose a cui fare estrema attenzione in apertura dei mercati, anche quando si sentono esperti in TV o su internet dire il contrario. Perché è vero di solito che se il DAX va forte, andrà forte anche l'indice italiano. Ma se io vedo che il DAX va giù di un centinaio di tick e l'FTS MIB solo di 2-3 tick, è chiaro che siamo in presenza di un'anomalia e quell'anomalia è una coltellata nei confronti della nostra posizione short. Più aspettiamo, più la ferita potrebbe essere profonda. Ecco, in ultima istanza, rimanere short in questa situazione sarebbe una vera e propria follia. Stessa cosa se io vedo che il mio indice sta andando su e che il DAX è fermo. Io penso due cose. La prima è che nelle prossime sedute il nostro derivato rimanga fermo aspettando il DAX. Oppure la seconda è che se il DAX deve ritracciare, il mio indice ritraccia ancora più velocemente. Queste correlazioni vanno tenute in considerazione sempre, ragionando anche su cosa è successo nei giorni precedenti nei vari mercati. Sono piccoli particolari, ma sono proprio le finezze a fare la differenza fra un trader intraday di successo e un trader intraday che nel giro di poco tempo smette di fare questo lavoro perché gli fa solo perdere denaro. Generalmente poi dando la colpa alla sfortuna. Grande classico. Non si tratta insomma di imparare una serie di regole e poi applicarle sempre allo stesso modo. Non è un fatto di memoria, non ci sono le tabelline. Dove cascasse il mondo, 7 per 8 fa sempre 56. Non è grammatica, dove l'infinito di mangio è sempre mangiare. I miei corsi non funzionano così. Ci sono certo delle regole generali, ma io, non essendo un insegnante, ma un semplice trader, parto sempre dalla pratica. Una volta che si sanno certe cose, dopo è inutile stare a fossilizzarsi cercando di ricavare i 10 comandamenti del mercato, perché non esistono, e se esistono è probabile che vengano smentiti continuamente. Tenere a mente tutto questo, apprendere un metodo, un sistema che ti permetta ogni giorno di scrivere regole diverse che valgono solo pochi secondi, fa la differenza fra fare soldi e avere la libertà di scegliere il proprio lavoro oppure perderli ed essere costretti a una vita che sinceramente non hai scelto. Il caso delle anomalie è esemplare perché qui, come nei momenti in cui intervengono gli istituzionali con i loro HFT e gli ordini asteriscati, che si vede veramente di che pasta è fatto un trader. La probabilità che un evento raro si verifichi è semplicemente impossibile da calcolare. Nassim Nicholas Taleb. Order Flow. Qui c'è da fare un passo oltre e fare molte precisazioni. Il tema è di quelli complicati e sotto certi punti di vista anche controversi. Stiamo parlando dell'order flow trading. Questo tipo di trading, soprattutto nei mercati americani e inglesi, ha avuto un grande successo negli ultimi anni. Secondo molte persone, si può fare trading solo utilizzando tutto ciò che concerne l'order flow. Io non sono così estremo nelle mie opinioni, ma ammetto che sapere che cosa sia un order flow o come fare order flow trading è sicuramente un aiuto importantissimo nell'aumentare i tuoi profitti. Ma di preciso, cos'è? Partiamo dalla pratica, come sempre. Generalmente i mercati sono molto più attivi nelle prime 2 ore di apertura rispetto alle ore inoltrate della sera. Gli eventi di mercato, insomma, sono diversi in base all'orario. Oggi come oggi in molti mercati è possibile operare quasi 24 ore al giorno, ma per la maggior parte di queste 24 ore i prezzi si muovono solo in aree ristrette, rimanendo pressoché stabili. Chi fa trading in modo quotidiano, però, come me e come tutti i vari tipi di scalper, sa benissimo che per fare profitto ha bisogno di movimento. E i più bravi sanno che questi movimenti devono essere in qualche modo previsti, sapendo quando comprare e vendere per tutelare il proprio capitale e rafforzarlo. Per questo motivo l'order flow diventa utile. Le attività di acquisto e vendita che si svolgono in un determinato periodo di tempo vengono chiamate flusso di ordini o appunto order flow. Attraverso questi strumenti è possibile visualizzare graficamente il flusso di ordini di acquisto e di vendita, sia eseguiti che in entrata. È il flusso di ordini che in concreto muove il mercato. Il flusso cambia continuamente nel tempo a seconda delle attività di trading in ogni momento. Come abbiamo spiegato, le variazioni di prezzo, che dipendono direttamente dal flusso di ordini, seguono un andamento ondulatorio, senza soluzione di discontinuità. Tutte queste considerazioni sono le radici dell'order flow trading. Dopo anni di esperienza con l'order flow, io stesso riesco a valutare correttamente il tipo di flussi e quindi lo stato di salute del mercato per poi ponderare le mie prossime mosse. Alcuni trader attaccano il mercato proprio quando il flusso di ordini è molto più ballerino, magari per un'inondazione improvvisa di ordini di acquisto. Cercano in questo caso di seguire le maniforti, un po' come ti ho spiegato prima parlando di book e ticker. Quando il mare è in tempesta, però, fare qualsiasi mossa è molto rischioso. Consiglio quindi di adottare certe tecniche solo quando hai preso davvero mano con il book e con tutti gli altri strumenti di trading. Altrimenti rischi di farti prendere da troppo entusiasmo, cavalcare un'onda che sembra buona e schiantarti su qualche iceberg imprevisto in mezzo all'oceano. Un order flow trader in genere tiene sott'occhio ogni giorno decine e decine di flussi di mercato considerati vivaci. Ogni transazione può portare a piccoli profitti o perdite relativamente basse, quindi un trader di order flow ottiene un profitto giornaliero della somma di tutte queste piccole operazioni. L'affidabilità di questo sistema, che quando è ben padroneggiato concede altissime percentuali di successo ai vari operatori, dipende dall'occhio di chi guarda. Se volessimo andare a rimaneggiare un vecchio modo di dire, si potrebbe scrivere in questo caso che il profitto è nell'occhio di chi guarda. Questo approccio è peculiare proprio per questo. Questo tipo di trading, come si dice nell'ambiente, si fa con naked graph, cioè con grafici nudi, senza indicatori veri e propri e, quando va bene, con pochissime altre indicazioni. Quello che interessa a chi utilizza l'order flow non è l'andamento del mercato nei prossimi minuti, ma il qui e ora, presupponendo che in buona parte dei casi, se il mercato sta andando su in un determinato istante, è probabile che nell'istante successivo il mercato stesso non si fermi. E quindi come fa un trader a diventare un order flow trader? È solo esperienza, la stessa legge che vale per il book e per tutto il resto. In questo caso vale ancor di più. Il modo migliore per accumulare esperienza è osservare il mercato, conoscere i mercati e sapere come si comportano in genere. Certo, non è sufficiente guardare, bisogna affrontare analiticamente e interpretare tutto ciò che viene osservato. Il mercato è come un amico o come la tua compagna o compagno. Non puoi sapere in ogni momento esattamente la sua posizione geografica nel mondo, anche perché sarebbe stalking, immagino, ma tendenzialmente hai un'idea di dove potrebbe essere in un dato momento della giornata. Ovviamente, l'abbiamo detto poco fa, esistono le anomalie, esistono giorni che spezzano la normale quotidianità, caratterizzati da eventi piccoli o grandi, che sono sempre imprevedibili. Ma nell'arco di un anno, questi giorni, spesso e volentieri, si contano sulle dita di due o massimo tre mani. Nei mercati è la stessa cosa. A proposito, ti ricordi quando nel libro si parlava del mercato di milioni di dollari che gira attorno alla caccia alle connessioni internet migliori che possono collegare il più velocemente possibile una postazione ai server di Wall Street, dove un centesimo di secondo fa tutta la differenza del mondo? Ecco, l'order flow è lo strumento che più di tutti dipende dalla velocità della propria connessione. Il trader che opera con order flow deve attrezzarsi per avere i propri ordini eseguiti con la minima latenza possibile, il cosiddetto ping. Un ping di 50 millisecondi sembra buona parola, nei fatti sarebbe preistoria per molti borsisti specializzati. Avere un ping di 50 millisecondi o di 2 fa tutta la differenza del mondo. Ricorda che gli scalper fanno operazioni che spesso durano pochi secondi, per cui un millisecondo rappresenta un'unità di tempo molto grande in relazione al tempo in cui questo tipo di trader è a mercato. Inoltre, per la regola d'oro del mercato, il trader è in competizione con altri trader. I soldi che guadagna sono i soldi persi da qualcun altro e in questo settore in particolare vince chi prende la decisione giusta qualche millisecondo prima di un altro. Oltre alla qualità dell'arrivo dei dati in tempo reale, è importante anche operare con una piattaforma di trading professionale specializzata in questo tipo di attività. Serve prima di tutto la disponibilità a rendere chiari i dati per tutti i trader, così che possano essere capiti e interpretati visivamente in pochi istanti. In conclusione, l'order flow trading offre opportunità molto importanti, ma bisogna prenderci davvero la mano prima di lavorarci in modo serio. Nulla di impossibile, comunque. Se un ragazzino di 14 anni ha iniziato a giocare a tennis dopo aver passato una vita sul letto d'ospedale, chiunque con i mezzi di oggi può imparare a utilizzare tutti gli strumenti avanzati che il trading contemporaneo offre, a patto di studiare e lavorare sodo. I mercati finanziari, in genere, sono imprevedibili e così ognuno può avere una diversa idea su quello che accadrà. L'idea che tu possa veramente prevedere quello che accadrà contraddice il mio modo di osservare il mercato. George Soros. Tecniche avanzate. In quest'ultimo capitolo, relativo alla parte tecnica del libro, voglio mostrarti brevemente tre tecniche che fanno parte del sistema Serafini e che mi piace approfondire durante i miei corsi. Sono tecniche che hanno bisogno di dimostrazioni sul campo, ma voglio spiegartele per mostrarti modi nuovi di interpretare il trading e soprattutto dimostrarti che ottenere profitto dai mercati tutti i giorni è possibile se sai come farlo, se hai appunto un metodo. Queste tre tecniche si chiamano Thunder Bar, Massigliese e Volume Profile. Sono tecniche che io e i miei colleghi e i miei corsisti abbiamo sperimentato per anni con altissimi tassi di successo. Tanto che ormai sono entrate in pianta stabile nel modo in cui affrontiamo il nostro lavoro e ci approcciamo al mercato finanziario. Iniziamo! La tecnica Thunder Bar. Ormai l'hai capito, il mio primo obiettivo è non perdere niente. Anche solo andare sotto di un euro mi dà fastidio. È inevitabile, certo, ma quella sensazione di nausea mi fa combattere con tutte le mie forze e tutto il mio impegno per cercare di non sentirla più. La tecnica Thunder Bar va proprio in questa direzione. Questa tecnica ti permette di operare con uno stop loss standard di 5 tick, eccetto per il DAX, che invece necessita di uno stop di almeno 5 punti. L'obiettivo minimo è 15 tick, o 15 punti nel DAX, ma ti consiglio di lasciare andare la posizione se il mercato ti dimostra di essere entrato all'inizio di un'inversione. Dato che il rapporto rischio-rendimento è spesso particolarmente goloso, è possibile entrare a mercato anche una seconda volta sullo stesso livello, nel caso in cui la prima volta le mani forti tendessero ulteriori tranelli. Non capita sempre, ma quando capita è possibile aggiustare il tiro. Questo particolare pattern grafico lo chiamo Thunder Bar, brevi periodi di forte movimento unidirezionale. È una tecnica che mi piace particolarmente, in quanto permette di prendere ottimi profitti stando a mercato per pochi minuti. Entri a mercato e il prezzo va su. Attenzione però, se la forza del Thunder non si esaurisce in pochi minuti, puoi continuare a stare a mercato e cercare di prendere tutto il movimento direzionale della giornata. Comunque, in generale, questa strategia funziona molto bene sui time frame bassi. I miei preferiti sono 2 e 5 minuti. Il mercato dove si sceglie di operare deve essere poco volatile, altrimenti si rischia di prendere lo stop loss nonostante l'intuizione sia corretta. Questa tecnica può essere approfondita nei miei corsi, insieme a preziosi supporti grafici, ma intanto ti offro un piccolo riassunto per un'operazione long di questo tipo. Imposta il grafico in questione a 2 o 5 minuti. Attendi un segnale di forza dal mercato, segnale che viene visualizzato nella forma di una candela sproporzionata rispetto alle altre. Si fa riferimento infatti al pattern grafico tipicamente detto candele giapponese o candlestick, dove l'andamento dei prezzi viene rappresentato appunto da candele di colore verde e rosso oppure bianco e nero. Osserva il piccolo ritracciamento o la congestione. Assicurati che la media mobile esponenziale a 14 periodi abbia ancora un'inclinazione di minimo 30 gradi. Attendi che la candela rompa il massimo della candela di momentum. Entra a mercato con la candela successiva, quando rompe di un tick il massimo della candela precedente. Inserisci lo stop un tick al di sotto del minimo della candela in formazione. Se superiore a 5 tick, sconsiglio di eseguire l'operazione. La strategia, in modo speculare, si può applicare anche per le operazioni short. Anche in questo caso, imposta il grafico a 2 o 5 minuti, attendi che il mercato ti dia un segnale di debolezza con una candela sproporzionata rispetto alle altre. Osserva il piccolo ritracciamento o la congestione. Assicurati che la media mobile esponenziale a 14 periodi abbia ancora un'inclinazione di minimo 30 gradi. Attendi che la candela rompa il minimo della candela di momentum. Entra a mercato con la candela successiva, quando rompe di un tick il minimo della candela precedente. Inserisci lo stop un tick sopra al massimo della candela in formazione. Se superiore a 5 tick, sconsiglio di eseguire l'operazione. La Thunder Bar è una strategia che funziona molto bene quando le mani forti creano le condizioni per guadagnare dai punti in cui ci sono vuoti volumetrici o aree vergini. Può dare il meglio della sua esplosività su nuovi massimi e minimi di mercato o in aree in cui il mercato non ha scambiato molto. Mentre se ci sono molte aree di trading range, la Thunder Bar non può essere esplosiva, poiché in quelle zone ci sono scambi che bloccano l'esplosività. La Marsigliese. La Marsigliese è secondo me la tecnica migliore per i trader senza tempo. L'ho già presentata in passato, quindi qui non mi dilungherò troppo, ma è una tecnica talmente efficace che mi viene chiesta quotidianamente sui miei canali social. Ho dedicato un intero corso a questa tecnica e il motivo è presto detto, è l'unico metodo che assicura profitti senza essere costretti a osservare i grafici per ore. La tecnica consiste in un pattern grafico con 8 tipologie di ingresso short e altrettanto long. Con così tanti tipi di ingresso puoi individuare occasioni anche osservando solamente il grafico per qualche minuto, ma il vero vantaggio della Marsigliese è che opera solo sulle aperture delle candele. Se il trading non è, magari al momento, il tuo lavoro principale e gli impegni non ti permettono di controllare il grafico durante tutto l'arco della giornata, puoi osservare il mercato durante l'apertura e lavorare su time frame quotidiani. Se durante la giornata puoi fare delle pause, puoi operare anche su time frame a 4 ore. Se invece ti puoi concedere qualche minuto di tempo ogni ora, magari lavorando in ufficio, puoi osservare il grafico con un time frame ridotto fino a 15 minuti. Sotto questo time frame ci sono spesso dei falsi segnali, con un rapporto rischio-rendimento troppo svantaggioso, quindi lo sconsiglio. Comunque, a prescindere dal tempo che hai a disposizione, ogni volta che la sveglia ti ricorda che potrebbe essere il momento dell'operazione, controlli i mercati preferiti e se ci sono le condizioni, inserisci l'ordine con stop loss e take profit. Premesso che ogni strumento finanziario necessita di essere studiato e la tecnica va contestualizzata in base alle caratteristiche dello strumento stesso, la Marsigliese è una modalità d'azione eccezionale. Spendendo pochi minuti davanti ai grafici, ti permette di scegliere ingressi con una percentuale di successo che si assesta fra il 68 e il 74%. Com'è possibile? La Marsigliese, molto semplicemente, è una tecnica che rispetta i movimenti dei mercati finanziari. Ne rispetta i movimenti fisiologici perché si entra sugli eccessi in direzione dei prezzi di equilibrio. È fedele alla matematica dei mercati finanziari e soprattutto è nata dopo attente osservazioni sui volumi. Anche questa tecnica, infatti, nasce dallo studio e dallo sfruttamento, a proprio vantaggio, dei movimenti manipolatori delle mani forti. Nei frangenti di mercato in cui intervengono le mani forti, i momenti in cui si verificano le maggior fluttuazioni, la Marsigliese ti farà sfruttare a tuo vantaggio la potenza di fuoco dei grandi fondi e istituzionali che manipolano i mercati. Imparare la Marsigliese richiede tempo, infatti il mio corso sul tema è di 60 lezioni ed è in continuo aggiornamento. Per farlo interiorizzare al meglio ai miei corsisti, ho diviso questo percorso in diversi argomenti fondamentali come il ragionamento logico dietro la Marsigliese, 8 tipologie di ingressi short e 8 long, l'utilizzo del time frame daily e a 4 ore per fare trading con profitto spendendo solamente qualche minuto al giorno davanti ai grafici. Sfruttare la Marsigliese per prendere le inversioni di mercato e guadagnare dai trend intraday e settimanali. L'utilizzo dei time frame bassi per eseguire continui ingressi e uscite intraday. La ricerca del movimento di ingresso perfetto per eseguire operazioni con stop loss di 5 tick. Lo studio della contestualizzazione dell'operatività su CFD e future per fare trading mettendo a rischio capitali ridotti. Il posizionamento dello stop loss e molto altro. Il volume profile. I volumi di scambio di un titolo rappresentano il numero di quote scambiate di un certo strumento finanziario. Sono loro l'unico e vero motivo per cui il prezzo di un determinato strumento si muove. Se una grande quantità di contratti viene venduta, il prezzo di quello strumento crolla. Se una grande quantità viene acquistata, il prezzo dello strumento sale. La presenza di un'alta concentrazione di volumi in una determinata area, inoltre, indica che in quel range di prezzo i compratori e i venditori si sono trovati d'accordo sul prezzo. Quella diventa quindi un'area di equilibrio del mercato e questa informazione è la bussola d'oro del trader, come abbiamo visto nel caso delle precedenti tecniche. Padroneggiare l'utilizzo dei volumi ti permetterà di usare i pattern grafici che già conosci con una migliore capacità di contestualizzarli nelle varie fasi di mercato. Personalmente ho preparato un corso anche su questo tema. Nello specifico, il mio corso sul volume profile ti permetterà di diventare esperto di volumi, in maniera da determinare in modo scientifico il livello del target desiderato di fare entrate millimetriche e posizionare stop ridicoli, di aumentare conseguentemente il rapporto rischio-rendimento del trade e di alleggerire la pressione psicologica della tua operatività. Questa piccola parentesi su alcune tecniche avanzate sulla promozione dei miei corsi, relativa a metodi specifici che non si possono semplicemente descrivere in un libro, ci porta al cuore pulsante della mia esperienza, i miei corsisti. È tramite le loro esperienze, tramite lo studio dei loro casi reali, che riuscirà a capire l'importanza di migliorare il tuo bagaglio di conoscenze e di tecniche per diventare un trader capace di guadagnare tutti i giorni e approfondire quello che potrebbe essere il tuo mestiere. Andremo poi a dare uno sguardo alla mia giornata di lavoro per farti un'idea su che cosa significa in concreto essere un trader intraday e in questo caso essere Paolo Serafini. Non litigate col mercato, perché come il tempo, anche se non è sempre buono, ha sempre ragione. Kenneth Walden, filosofo e politologo americano. Casi studio. In questa parte ascolteremo le voci di alcune persone che nel tempo si sono affidate ai miei corsi, voci molto diverse fra loro, ma tutte accomunate da un'invidiabile caratteristica. Voci libere. Libere da padroni, libere da tutto, persone che grazie allo studio dei miei metodi hanno potuto far pratica e con il tempo raggiungere la completa libertà finanziaria. Sono tutti corsisti che ho imparato a conoscere e di cui ho sempre riconosciuto il grandissimo impegno. Per questo sono ben felice di lasciare il palco per qualche pagina a loro. Il microfono è tutto vostro. Gabriele, una voce alla ricerca di un maestro. Cosa significa essere un cantante baritono professionale? Significa una vita di sacrifici, di prove, di disciplina, di cura maniacale del mio strumento, la voce, e soprattutto significa affidarsi completamente a un'altra persona, alla persona che prima ancora che la tua carriera abbia effettivamente inizio, ti prende per mano e diventa tuo padre, tuo amico, tuo tutto, il tuo maestro. E questa, oserei dire, è la scelta più importante e difficile che si deve fare in questo mestiere. Sarà il tuo maestro di canto a indirizzarti, se tutto va bene, sulla giusta via. E se sarà il maestro veramente giusto, ti darà i suoi segreti e scoprirà i tuoi, quelli che neanche tu conoscevi. Mi chiamo Gabriele e sono un cantante. Nel mio caso, oltre al primo maestro di canto, ho incontrato a 40 anni il mio secondo maestro, di lavoro e di metodo, per tutto ciò che riguarda il fare investimenti, e il suo nome è Paolo Serafini. Prima di tutto, come ci sono andato a finire nel mondo del trading? Il trading, che oggi è la passione che sto portando avanti di pari passo con il mio lavoro di cantante, è entrato nella mia vita per un caso assoluto nel settembre 2019. In una libreria universitaria, dove forniscono titoli del settore dell'economia, aprii per caso un libro. Mi sembrò interessante, lo presi e nel giro di pochi giorni l'avevo già spulciato. Quel libro purtroppo non era del maestro Serafini, tuttavia leggendolo divampò in me il fuoco della passione del trading. E pensare che il mio è un lavoro artistico, ho sempre avuto poco a che fare e poca dimestichezza con tutto ciò che riguarda la matematica. Passare quindi a un metodo di lavoro e di studio completamente diverso fu difficile. Quel libro mi insegnò alcuni fondamentali dell'analisi tecnica. Iniziai a operare in demo, per fortuna, a fare pratica. Mi rendevo conto che questa analisi tecnica mi portava a fare operazioni sia in positivo che in negativo, quasi più per casualità che per altro. Vedevo che si verificavano alcune situazioni, però senza capire perché. Mi sono posto molti dubbi. Alla fine, ancora una volta, il caso mi portò a conoscere di persona Paolo Serafini. Ero incappato in alcuni dei suoi video online. Li avevo ascoltati e guardati, rimanendo sbalordito. «Ho capito di non sapere niente», mi ripetevo fra me e me. Mi sentivo una certa attrazione nel modo in cui lui diceva le cose. Questa persona aveva una dedizione all'insegnamento e agli allievi senza pari. Se al centro della ricerca di tutti, in qualunque ambito, c'è una persona capace di insegnare tutto lo scibile di una data materia, ecco, io avevo trovato una di quelle. Fin da subito mi fidai di Paolo. Avevo intuito, vedendo i suoi video, che questa persona poteva darmi qualcosa, non solo per i contenuti. Lui mi parlava di volumi, book, io non capivo niente, ma l'istinto mi spinse in questa direzione. Sentivo già forte fiducia nei suoi confronti. Scrissi perciò un'email al team di Top Bursa, la squadra di Paolo. Furono cordiali e chiarissimi. Acquistai subito dopo il corso del volume Profile. E fu la svolta. Quel corso aveva cambiato completamente il mio pensiero nell'affrontare il trading. L'analisi tecnica mi era servita, ma fu solo una sorta di infarinatura rispetto al corso di Paolo. Ragionai in modo diverso sui grafici, sui volumi. Ho scoperto che l'analisi volumetrica poteva darmi una visione più oggettiva di come il mercato si muove. Nell'analisi volumetrica ho cominciato a capire il perché una figura sul grafico si stava verificando o non si stava verificando. Questa fu un'apertura, un grandissimo passo in avanti. Ho iniziato personalmente a frequentare la sala trading. Ho trovato una persona che corrispondeva esattamente a quella che mi era sembrata, uno di cui mi posso e potevo fidare. Andai quindi ad acquistare il secondo corso per poi approfondire il book e l'order flow. L'analisi volumetrica mi ha aperto gli orizzonti perché mi ha fatto affrontare i grafici in modo oggettivo. Nel book e nell'order flow sono riuscito a smontare esattamente la macchina in più pezzi e capire il motivo per cui qualcosa si verifica o non si verifica. Capire cosa sta succedendo esattamente nel mercato, dove tutti guadagnano. Capire che cosa sta succedendo esattamente sul mercato, dove tutti guadagnano e tutti perdono, dal più piccolo agli istituzionali. Ma con le tecniche legate al book e all'order flow che avevo imparato attraverso il corso, si riducono davvero al minimo le possibilità che qualcosa vada male e aumentano al massimo le chance di far andare bene le operazioni. Quando noi riusciamo a capire e leggere in maniera corretta il book, comprendiamo esattamente chi sta entrando nel mercato e perché esattamente lo sta facendo. Questa è stata la formazione che mi ha permesso, dal 10 dicembre 2019, giorno in cui iniziai a operare seguendo il metodo Serafini, di non perdere denaro. Certo, una cosa va detta, non bisogna pensare che queste conoscenze arrivino dall'alto e cadano precise nella nostra testa. Studiare book e order flow è stato difficile perché richiede l'aver assimilato l'analisi volumetrica nel trading. A mio avviso questo è impossibile. Per leggere l'order flow ci vuole molto tempo e molta esperienza, l'unica cosa che non si può acquistare nemmeno a peso d'oro. Io sto praticamente iniziando, ma posso già affermare che fare tesoro della propria esperienza e di quella di maestri come Paolo è assolutamente fondamentale per potersi definire un trader. La difficoltà c'è, però è anche vero che un principiante come me può già mettere in pratica 2-3 concetti base che gli permettono di fare operazioni che in teoria sono le più ovvie, i cosiddetti rigori a porta vuota, come li chiama Paolo nella sua sala trading a Cavarzere. Entrare a mercato rischiando pochissimo, con un'altissima probabilità di beccare l'operazione profittevole. Si può già partire, insomma, con 2-3 nozioni fondamentali, quelle che i corsi di Paolo riescono a insegnare bene, anche a chi, come me, viene dal canto e non ha mai studiato trading in questo modo. E poi il maestro Paolo ti insegna qualcosa di fondamentale. Io ho una venerazione nei confronti di Paolo, come si può intuire, ma non tanto per il suo guadagno di denaro incredibile, ma per come lui sa perdere, perché la perdita, per quanto possa essere sporadica, c'è sempre. E lui che ha realizzato dal mercato tutto quello che desiderava, ancora oggi ha il senso del valore del denaro che deve avere un principiante. $50 di perdita per Paolo sono importanti. Lui si può permettere di rischiare molto, molto di più, ma non lo fa. Ha un istinto in questo che è magistrale. Lui insegna questo: contenere le perdite prima di tutto. Lo stop è cosa fondamentale, deve essere posto in maniera intelligente. Uno stop fisso per tutte le operazioni è uno stop che invece di salvarti dalle perdite ti aumenta esponenzialmente il rischio che queste operazioni non funzionino. Lo stop deve essere, nella nostra testa, quello che ci possiamo permettere di perdere. Nella scuola di Paolo sono cifre ben definite. Se si superano i $100 di perdita, già diventa una cosa eccessiva. Cosa bisogna fare? È impossibile ogni volta entrare a mercato con uno stop fisso uguale. Bisogna imparare a distinguere le operazioni. Bisogna soprattutto capire quando un'operazione è stata ormai persa e aspettare il prossimo treno. Il secondo step è lasciar correre i profitti. Se vedo che la mia operazione sta andando bene, io stesso sono tentato di chiudere prima di aver potuto fare il massimo. I corsi di Paolo aiutano ad affrontare tecnicamente e psicologicamente questi particolari. Se devo dire qualcosa a chi si avvicina a questo mondo o vuole approfondire le proprie conoscenze, dico che la composizione di un trader è fatta da due elementi fondamentali che devono unirsi fra loro, incastrarsi perfettamente. Il primo è la formazione e il secondo è la conoscenza perfetta di noi stessi, di come siamo fatti. Questo fa veramente la differenza fra un trader di successo e un fallito. Conoscere se stessi significa che ognuno è diverso e ognuno ha una certa velocità e un certo intuito. Noi dobbiamo imparare a essere noi stessi, conoscere come siamo fatti. Io ho lavorato molto su questo, oltre alla formazione tecnica. Ho ancora davanti tanto da imparare, ma intanto in questo momento ho capito i miei limiti, il mio livello di attenzione sui mercati. Ho realizzato di avere un'autonomia piuttosto limitata, purtroppo. Riesco ad avere una quarantina di minuti molto buoni, mentre invece dopo un'ora e un quarto, vado in quello che si dice over trading. Meno lucido, meno reattivo, inizio a entrare a mercato per inerzia piuttosto che per una corretta analisi. Ho capito questo, me ne sono reso conto e quindi ho deciso di fare sessioni più corte dopo aver fatto le analisi del mattino insieme al maestro che ogni giorno fa dei video straordinari nel gruppo Facebook privato. Sto sui grafici un'ora e lo faccio seriamente, sono concentrato, spengo il telefono, siamo solo io e il mercato. Dopo un'ora so che devo staccare. Trovare il proprio modo di operare è la via fondamentale. E che rapporto c'è fra il canto e il trading? All'apparenza nessuno. Il trading e l'arte abitano in teoria in due zone completamente opposte del cervello. Però, sembrerà incredibile, ma ho trovato similitudini che non mi sarei mai aspettato in queste due professioni. Fare il cantante significa affrontare una disciplina artistica, padroneggiare uno strumento che è uno dei più complessi. Subisce emozioni, riflette lo stato d'animo della salute della nostra persona. Siamo 24 ore su 24 attenti a preservare il nostro strumento. Questa costanza è il mio unico punto di forza che sono riuscito a portare nel trading. Il trading è fatto di continua pratica, continua evoluzione, così come nel canto. Sono due professioni che ti danno un'autonomia, che hanno un inizio e una fine, a differenza dei lavori normali, che ti danno invece una continuità. L'impegno nel trading deve essere costante. Non si può prendere il PC, chiuderlo per 2 settimane e non pensarci più. Il trading ha bisogno di pratica quotidiana, soprattutto per domare le emozioni. Paolo è stato un cambio assoluto rispetto a tutto quello che avevo conosciuto prima. Adesso che conosco Paolo, non farei più le cose con quei metodi. Perché assumersi dei rischi elevati quando esiste un metodo che li riduce al minimo? Non ha senso scegliere un maestro diverso da Paolo, perché tutto il resto sarebbe un azzardo e la propensione all'azzardo è un rischio enorme. Il maestro osserva il mondo, ma si fida della sua visione interiore. Lao Tzu.